sento ancora meglio. Allora Geraldine, ciao, non so se tu stavi sentendo, perché tu sei in Cile, ormai l'abbiamo detto, immagino a San Antonio. Allora io ho voluto aprire proprio con le parole della nuova ministra Toa. Nuova ministra, insomma, però un nome conosciuto, no? Mi sembra che il padre già avesse le mani in pasta nel governo, lei è stata sindaca di Santiago, cioè non è proprio un personaggio nuovo, che spiegava che ringraziava il Senato per aver appoggiato questo nuovo stato d'emergenza, stato d'eccezione, che applicherà, mi sembra di capire, in Araucania e nella zona del Biobío, e spiegava molto carinamente tutta una serie di cose, quindi questa legge, che la legge per l'emergenza, che già prevede tutta una serie di possibilità di applicare mezzi e pratiche. Questo lascia proprio un aleatorio, no? Posso immaginare. E appunto lei diceva, e mi sembra che sia tipo la quinta volta, insomma, da Piñera ad oggi in queste zone lo stato d'eccezione non è mai stato tolto. Aggiungeva poi la simpatica ministra che nel primo articolo si chiede a chi applica questa legge il motivo per cui la applica, e quindi lei diceva: beh, il motivo principale è stato per le interruzioni di strade, come se un governo con uno schieramento militare come il governo cileno avesse bisogno di una legge speciale perché ci sono delle persone che interrompono le strade. Mi sembra veramente un grido de follia. Aggiungeva però che loro adesso hanno aggiunto il fatto che alcune azioni vengono svolte in posti dove risiedono, si trovano a lavorare delle persone. Noi probabilmente capiamo benissimo cosa vuole dire la ministra, no?
Sì, sì.
Immaginiamo già che appunto lei sottintenda quei cantieri, detta all'italiana, dove spesso vengono boicottati i camion, vengono fatte quelle azioni dirette da parte di diversi gruppi, e quindi rientreranno e aumenterà il pericolo di repressione, e probabilmente questo è un po' il motivo pure per cui sono state un po' decapitate le autorità mapuche. Lascio a te la parola.
Sì, ma certamente, allora, saluto a tutti, a tutte, in questo momento dal territorio cileno, speriamo in pochi giorni in territorio mapuche. Sì, questa estensione della legge, lo stato di eccezione, no? È solamente la amplificazione della repressione che c'era prima. Questa è una legge che va ancora a proteggere di più gli interessi economici dell'impresariato cileno e delle multinazionali, perché questa estensione sicuramente va a proteggere, come hai detto te, i cantieri, no? Il settore dell'impresa forestale, già che dicono che è per evitare ancora di più quello che il governo chiamano gli atti terroristici del popolo mapuche. Va a proteggere la gente, diciamo, che lavora in questi settori, soprattutto nel settore delle forestali, e non va a proteggere le comunità mapuche che continuano a resistere contro la devastazione di questi territori, contro l'usurpazione che fanno le multinazionali, le forestali Mininco, Arauco, che vanno della mano ovviamente con la repressione della polizia e con la repressione dello Stato cileno in questo caso. Come hai detto te, la ministra Toa è quella che sostituisce dal 6 di settembre alla ministra Siches. Sì, suo padre è stato ministro dell'interno di Salvador Allende, per cui io penso che suo padre in questo momento non sarà molto contento dei provvedimenti che sta prendendo la sua figlia come ministra dell'interno del governo Boric. Perché come hai detto te, questa legge, questo stato di eccezione già imposto durante il governo di Piñera, ogni due settimane si continua a estendere, e questa volta con la modifica che ha che ha dittaminato questa ministra, che è quello che dice che si protegge la vita delle persone, cioè che si può attuare in caso che ci siano in pericolo le vite delle persone, per cui si danno ancora più strumenti repressivi alle forze armate, perché in territorio Mapuche già non sono solamente i carabinieri, ci sono i soldati militari e c'è anche le forze armate, cioè la marina.
Mi ricordo per il famoso comando giungla che aveva fatto Piñera.
Sì, anche, perché la ministra, la nuova ministra Toa ha detto anche che i poveri carabinieri hanno troppo lavoro, quindi non ce la fanno da solo a reprimere il popolo Mapuche. E quindi meno male che ci sono anche i militari e anche le forze armate.
Così sanno meno soldi.
Sì, infatti. E quindi... quello che aggiunge lei in questo nuovo decreto dell'estensione anche dello stato eccezione è che le forze repressive possono agire in caso che vedano in pericolo le vite delle persone. Allora noi ci chiediamo quale parametro che possono avere le forze repressive per agire d'accordo a questa nuova legge che hanno imposto all'interno dello stato eccezione, perché vuol dire che se loro pensano che c'è in pericolo la vita delle persone, possono ammazzare e uccidere a qualunque persona, no? E quelle qualunque persone saranno sicuramente i membri delle comunità Mapuche.
Che tra l'altro mi sembra che questi anni sono le uniche che hanno trovato, appunto, che hanno avuto i loro morti o i loro feriti o comunque la repressione, insomma, mi sembra che comunque appunto fino adesso la unica vita delle persone che è stata toccata è stata quella dei Peña e della mia Mapuche, mi sembra.
Sì, quello è evidente che c'è una persecuzione dello Stato cileno che è una continuazione di qualsiasi governo, un governo come quello attuale di Boric, del quale veramente io non voglio neanche parlare perché è veramente repugnante, schifoso quello che sta succedendo in Cile, del pseudo compagno progressista, il messia del popolo, che lo unico che sta facendo è dare continuazione alle misure repressive del governo precedente, che era quello di Piñera. E come dice te, e lo ha citato anche tante volte il compagno Mapuche Facundo Wala, come mai i morti sono sempre della stessa parte? Perché come dice te, chi paga con la vita è il popolo Mapuche. Quindi su questa legge, che è stata veramente un altro colpo del governo attuale, va solamente a aggravare la situazione di repressione che continua a vivere il popolo Mapuche. E pochi giorni fa abbiamo visto delle immagini veramente allucinanti, veramente crude, in cui una comunità difende il territorio in un processo di recupero territoriale e le forze repressive entrano sparando a diverse persone, a diversi membri Mapuche, in forma grave, anche la mia donne che sono state colpite di questa brutale irruzione nella comunità. E questo lo permette il governo Boric, e ancora lo permette di più con questa nuova estensione dello stato di eccezione che ha fatto la nuova ministra dell'Interno Toa.
Sì, tra l'altro l'aggressione di cui parli, che risale mi sembra la settimana scorsa, se non sbaglio non era neanche in una comunità che è in recupero territoriale, o sbaglio?
Guarda, questo non lo so sinceramente, di quello che io so era una comunità sempre in recupero territoriale.
No, perché forse mi sbaglio io sicuramente, perché parlavamo la settimana scorsa anche di una zona dove appunto sono stati trovati dei reperti antichi delle comunità Mapuche, in una comunità che sta lì da sempre, dove hanno deciso di spragare questo vecchio cimitero per farci sopra un'opera assolutamente straniera, ed è intervenuta la polizia perché appunto i Mapuche di una comunità che comunque vivono lì da sempre si opponevano e sono stati repressi e picchiati, quindi saranno successe due cose diverse con la stessa comunque politica governativa. A venire difesa, che tu ci possa stare o non ci possa stare, comunque sono sempre terratenenti e grandi imprenditori, ecco.
Sí, porque dall'altra parte, non è solamente piangere o lamentarsi di quello che succede in Cile con questo governo o con qualsiasi altro governo. Io devo dire dall'altra parte che i processi di recupero territoriale che sta portando avanti il popolo Mapuche sono veramente tanti, quindi veramente orgogliosa, veramente, guarda, mi fa veramente tanta forza. E vedere come il popolo Mapuche, nonostante la repressione e la violenza statale di questo paese, sta rivendicando le terre ancestrali che hanno in questi territori, perché i processi Marte delle diverse comunità Mapuche sono tantissime, che stanno portando avanti il recupero delle terre contro le multinazionali, imprese forestali, progetti idroelettrici, salmoniere. Vedere tutto questo movimento di lotta nelle comunità Mapuche veramente fa tanto, per dire, piacere poco, è un onore, è un orgoglio vedere come, nonostante quello che succede con tutte queste leggi che continuano a tirare fuori per reprimere il popolo Mapuche, le comunità si mobilizzano, ci sono tante anche azioni di sabotaggio contro le multinazionali, tantissime, che rappresentano, diciamo, azioni di autodifesa.
Esatto.
Qua non c'è terrorismo, come dicono alcune organizzazioni, è l'unico modo che noi abbiamo di autodifendere il nostro territorio, e attraverso i sabotaggi, attraverso il processo del recupero delle terre, perché no, loro non vogliono, il popolo Mapuche non vuole e non l'ha fatto mai, andare contro le vite delle persone, è contro la ricchezza materiale, no?
Sì,
contro,
sì,
le macchinari,
le infrastrutture,
contro tutto,
sì,
quello,
esatto, le infrastrutture, quindi contro, appunto, le macchine.
E infatti, quindi, ogni volta che vengono accusati di che hanno ucciso qualche persona, sappiamo che non è vero, perché dietro c'è tutto una montatura dello Stato cileno, e invece sono gli stessi soldati privati che hanno, soprattutto le imprese forestali, che commettono queste azioni per dopo dare la colpa al popolo Mapuche. C'è anche in questi giorni una notizia in cui un polizia di investigazione della PDI stava anche rubando il legno delle imprese forestali, no? Quindi qua ancora una volta abbiamo evidenziato come lavorano, la complicità che c'è tra la polizia, tra le imprese forestali e tra il grande impresariato cileno, che continua ancora a avere il sostegno dei governi di turno dello Stato cileno.
Tra l'altro, poi uno si direbbe, perché difendere tutti questi impresari? È notizia anche questa di questi giorni, che il governo sta attuando una manovra un po' zozza, nel senso che probabilmente era una cosa che Boric, nella sua politica da giovane, prima presidente, criticava molto, ma insomma questo governo sta di nuovo facendo passare il TPP, che, come sapete, è questo trattato di libero commercio della zona del Pacifico, e quindi tutto questo legname, tutto questo, non so se vi ricordate, quando venne eletto Trump nelle sue follie poi interruppe questo TPP, no? Ci fu tutto, e di botto bruciavano infiniti boschi di monocultivo di pino. Niente è casuale, c'è la micropolitica territoriale dei piccoli territori che risponde sempre alla macropolitica degli affari internazionali, no? Quindi se un governo sottoscrive il trattato di libero commercio tra le zone del Pacifico, il Cile non rimane fuori di questo, e non può pensare di, da una parte, entrare nel trattato di libero commercio e dall'altra alzare dei muri per gli impresari transnazionali. Capite da soli che è una contraddizione in termini. Questa è un po' la sintesi di tutto quello che sta succedendo, no?
Sì, sì, anche come dici te, questi giorni è un tema molto, molto importante, quello del TPP-11. Libero commercio, no? Che ancora amplifica di più le facilità per le multinazionali, soprattutto per tutte le imprese di questo paese. che stavo vedendo ieri, come nel passato l'attuale presidente Boric difendeva nel Senato, no? Difendeva anche con una maglietta contro il TTP, che Cile non poteva aderire a questo, a questa legge, diciamo, no, a questo progetto, in cui si privatizzava ancora di più tutti i beni comuni naturali, la commercializzazione, in questo caso anche del pino, dell'eucalipto, che quelle sono quelle che devastano il territorio mapuche, entre altre cose, così anche come la ministra Camila Vallejo, no? Anche lei in passato, durante la sua gioventù, in cui apparteneva ai movimenti studenteschi, dopo anche nel Senato cileno, ribadiva il repudio di firmare un accordo come questo. Invece oggi sono le stesse, Camila Vallejo, Boric e altri personaggi di questa politica veramente sporca, che sono d'accordo a firmare, questo trattato, che ancora una volta va a beneficiare tutti i governi empresariali di questo paese.
So che come voto, e questo ci consola perché l'abbiamo conosciuta proprio durante la rivolta, so che è l'unica che si è opposta sia come contro la votazione, diciamo, dello stato d'emergenza. C'è stato un solo voto contrario, che è stato quello di Fabiola Campigliai, che insomma un po' ci consola pensare che non sia cambiata così tanto. Ricordate, Fabiola Campigliai è stata una delle persone che abbiamo nominato durante la rivolta perché è stata una vittima devastata dalla violenza della polizia. Lei, uscendo dal lavoro, ricevette un lacrimogeno sparato in faccia che gli distrusse la faccia, perse la vista, venne completamente sfigurata, no? Sono questi personaggi che sono diventati un nome perché eroicamente poi nella rivolta, dopo la violenza poliziesca, si sono lasciate coinvolgere da quelli che erano, diciamo, il senso politico di quella rivolta, fino ad entrare in Senato, cosa che poi ci ha lasciato un attimo tutto un po' così, ci ha un po' gelato il sangue. Insomma, nella tristezza ci fa piacere vedere che almeno Fabiola Campillai lavora ancora con una certa coerenza, ecco, non so come dire.
Sì.
Io un'altra cosa che
speriamo che continui.
Speriamo che continui, anche se rimane l'unica, un po' poco, però vabbè. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, proprio perché appunto queste mi sembrano poi cose che c'è bisogno di dire, perché non passano, questa foto di un Boric non ancora presidente che sorride con la sua magliettina contro il TPP, si sta facendo virale proprio in questi giorni, a voler così fare i meme sulle contraddizioni di questo giovane presidente. Dall'altra parte, questo giovane presidente non è diventato presidente da solo o per le proprie capacità oratorie, sicuramente ha cavalcato un'onda bellissima che è stata quella di una rivolta che mi chiedo fino a che punto gli appartenesse. Motivo per cui quello che io ti voglio chiedere adesso è invece di tornare a parlare, oltre che dei territori, cioè abbiamo analizzato quello che succedeva nella politica cilena del governo, perché era importante capire che cosa stava succedendo, che cosa aveva prodotto quella rivolta, le tante trappole di cui avevano parlato, quante erano scattate, abbiamo visto che sono scattate praticamente tutte, ahimè. Quello che io ti voglio dire è: le persone dimenticate da questo nuovo governo, le prime a cui pensiamo sono le prigioniere e i prigionieri della rivolta, che hanno avuto poi in questo grande cambiamento si sono differenziate tanto, c'è chi ha scelto di chiedere certe misure al presidente, mi sembra che il presidente in un modo o nell'altro poi non si sia filato veramente nessuno. Allora io, ci sono due casi specifici che noi seguiamo come rete da sempre perché sono quelli che ci hanno dimostrato una coerenza incredibile, e, diciamo, se c'è bisogno di dirlo, no? Per noi non, il carcere è una merda per tutti e tutte, nessuno ci dovrebbe stare, ci sono tanti compagni e compagni anarchici che stanno lì anche da prima della rivolta, però poi ci sono questi giovani compagni, no? Che non hanno realtà o reti che li seguono, e questo è un po' il motivo per cui noi ci fermiamo a focalizzare su di loro, no? Sappiamo che ci sono altri compagni che, sebbene paghino un'ingiustizia pazzesca, casomai proprio per la loro assunzione politica, sicuramente questi giovani sono giovani che la politica poi l'hanno scoperta durante la rivolta e spesso in gran parte anche durante la loro detenzione. Quindi io di loro ti vorrei chiedere, in particolare di Mattias Giordano, che insomma è quella voce che ci ha mandato l'anno scorso sotto le Bibbia un messaggio bellissimo, anche abbastanza forte, essendo un giovanissimo prigioniero della rivolta, ma sicuramente anche una persona che nella sua vita ha vissuto tutto ciò che è il Cile, c'è quel Cile che lascia indietro le persone con più difficoltà, chi non ha una famiglia, chi non ha delle risorse. Mattia Giordano sicuramente è un po' l'esempio, la vita di Mattia è un po' l'esempio di tutto questo, e lui ha maturato una coscienza pazzesca in questi ormai quasi 3 anni, giusto? Che si sta facendo
due anni
che si sta facendo. Io so che tu sei molto in contatto con lui, non voglio dire cose che non si possono dire, quindi dici tu, raccontaci tu.
Ma le cose che possiamo dire, perché è anche legale, non c'è niente di
illegale. No, vabbè, che ne so, in Cile, io non voglio mai dire troppe cose, poi domani te vengono a trovare qua, io ho capito. Tu lo sai meglio di me, di me, io non voglio far fesserie.
No, per quello ti dico che quello che posso dire in questo momento è tutto legale, nel senso che ho avuto l'occasione, attraverso delle visite che sono permesse, di entrare nel carcere di Santiago 1. E per cui ho avuto l'occasione, la possibilità e anche, guarda, un incontro bellissimo, l'emozione veramente indescrivibile di poter abbracciare a Mattia Giordano, preso politico della rivolta, come hai detto, un giovanissimo di quelli che sono scesi in piazza durante la rivolta, che lo volevano condannare a 34 anni di carcere, e che meno male siamo riusciti, attraverso un lavoro però splendido della difesa, che sia stato condannato a 5 anni e 1 giorno. E dire che Mattia Giordano è uno dei tanti quei giovani che hanno avuto il coraggio e la coscienza di scendere in piazza durante la rivolta, quello che noi ancora non capiamo, non comprendiamo come mai questi ragazzi continuano a essere incarcerati senza nessuna risposta per tornare in strada liberi. Il presidente Boric ha usato questo strumento per la sua campagna come una trappola, come hai detto te prima, no? La trappola di fare campagna, dicendo che una delle sue priorità sarebbe la libertà dei prigionieri della rivolta, sarebbe disponibile a parlare con le famiglie e anche a creare una legge di indulto che potesse dare la libertà, restituire la libertà a questi compagni giovanissimi che ancora abbiamo in carcere. E dopo la elezione di Boric, una volta che è diventato presidente, lui non si è pronunciato mai sulla questione della prigionia politica della rivolta, mai. Le famiglie che avevano, diciamo, creduto in questa proposta fino a oggi non ha avuto nessun incontro con il governo, e per cui cominciano già a capire finalmente che le parole erano solamente per fare campagna e che non c'è nessun animo, nessuna voglia di dare, diciamo, alle famiglie dei prigionieri e alle stesse prigionieri politici della rivolta una possibilità di che possano tornare liberi. Per cui ancora una volta si è usato la politica per ingannare il dolore e la difficoltà di queste famiglie e degli stessi prigionieri della rivolta. Mattia Giordano non ha voluto mai aderire a queste proposte, perché penso che lui ha capito dall'inizio che era solamente il gioco elettorale, e quindi, per dire, lui non si aspetta niente di un indulto e meno di questo governo. Lui me l'ha detto in tante occasioni, nonostante la difficoltà di vivere il carcere, che continuerà avanti finché sia libertà, senza passare per questi procedimenti o modalità che questo governo aveva promesso, che non ha detto niente, capito? Per quello ancora una volta ci troviamo di fronte a un governo che ha manipolato e che ha usato la disperazione delle famiglie, perché queste famiglie hanno creduto alle parole di questo governo sulla libertà dei compagni della rivolta. E invece, come ho detto prima, questo governo, il governo Boric, non ha dato nessuna risposta e neanche diciamo la possibilità di dire sì, lo faremo o no, non lo faremo. È un tema che Boric continua, ogni volta che le chiedo, no? Continua a evitare, senza dare faccia a quello che aveva detto precedente alla sua elezione. E quindi veramente questo no, per me non è vergognoso, perché io non mi sorprende niente.
Esatto.
Non ci aspettiamo niente. A me mi dispiace per le famiglie, perché come hai detto prima te, il carcere è una merda. Il sistema carcerario è veramente nefasto, è perverso, è inumano, e quindi possiamo capire, io posso capire queste famiglie che hanno creduto a questa speranza come la via per uscire dal carcere, no? Dall'altra parte ti faccio un esempio, per dire a Felipe Santana,
esatto,
che è l'altro Felipe Santana, che è l'altro compagno che noi, perché non l'ho detto prima, Mattia Scordano il prossimo mese compie 2 anni in carcere, invece Felipe Santana compierà 3 anni, perché è uno dei primi,
esatto, Felipe è stato uno dei primi arrestati, no? Della rivolta.
Sì. Esattamente, lui è stato accusato anche di aver bruciato una panchina della chiesa. Chiesa. Quello è il suo reato, no? Invece Felipe, dopo 2 anni, attraverso la sua famiglia, hanno scelto di loro chiedere l'indulto presidenziale a Boric. Cioè, e lui ha scelto una modalità diversa. Perché da una parte Felipe non ce la fa, vedo che l'interno del carcere Puigdemont non ha limitazione, subisce come qualsiasi carcere tanto ostigamento e tanta violenza anche fisica da parte di gendarmeria, perché per il fatto di aver bruciato, diciamo, un elemento che appartiene alla Chiesa Cattolica, per alcuni gendarmi è imperdonabile e quindi se la fanno pagare, capito?
Sì, insomma, anche la loro coerenza. Anche Felipe ha avuto una serie di spostamenti in bracci veramente improbabili, dove probabilmente uno con un detenuto come lui non aveva niente a che vedere. So che è stato messo, insomma, tutti e due hanno subito poi delle piccole vendette all'interno della loro carcerazione abbastanza allucinanti, che sembrano proprio palesemente delle vendette, un po' per rimanere coerenti alla loro visione politica e un po' anche perché, insomma, lo ricordiamo pure, Mattia Giordano aveva tipo 60 testimoni contro, che erano tutti uniformati. Sembra un po' veramente, cioè sembra un po' strana una cosa così, no? Questo a far capire quanto, nonostante tutto, poi tu puoi anche avere il processo in corso, ma intanto ti si mette una pena sulla pena, non basta la detenzione, ma all'interno della detenzione tu subirai tutta una serie di vessazioni. Per Felipe, appunto, il fatto di aver bruciato una panchina dentro una chiesa diventa quasi una colpa doppia: non solo hai distrutto qualcosa, ma l'hai distrutto in una chiesa che è qualcosa di intoccabile, cioè una cosa allucinante, con tutto che poi appartiene a uno stato straniero, se poi volevamo dire.
Sì, no, ma la cosa che io volevo un po' fare il paragone, che è nonostante che Felipe ha scelto una via propria con la sua famiglia di chiedere l'indulto presidenziale, nonostante questo, di aprile di questo anno sono passati 6 mesi e ancora Felipe non viene liberato. Lui mi raccontava che tutti i documenti sono stati già firmati, ma ogni mese viene fuori una scusa, capito? E quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a che nessun procedimento può servire per avere la libertà dei nostri compagni, che ancora una volta questo governo, con la richiesta di indulto presidenziale o senza la richiesta di indulto presidenziale, veramente se ne frega un cavolo di quello che continuano a vivere questi ragazzi all'interno del carcere, perché veramente le situazioni, penso come in tutte le carceri del mondo, como qua in Cile, sono veramente allucinanti, sono veramente inumane, a modo mio personale anche di quello che io ho condiviso con Mattia Giordano, ho condiviso con Felipe Santana, una preoccupazione enorme per la loro vita. Per la loro vita, ogni giorno che sono là dentro, perché qua in Cile non è riconosciuta la prigione politica, questo Stato non riconosce la prigione politica, per cui devono condividere tutti i giorni con gente che ha a che vedere con altre problematiche, che non sono quelle della politica. Ragazzi di 20-22 anni che sono insieme a sicari, a trafficanti e tutto il resto. E qui le problematiche diventano ogni giorno più pesante all'interno del carcere,
certo.
diverse, e poi parliamo dei ragazzi dei 20-22 anni, e quindi è veramente preoccupante la situazione di prigionieri della rivolta, che ancora siamo a pochi giorni, a un mese di 3 anni di questa rivolta, e ancora continuano a essere sequestrati dallo Stato cileno.
Io lo ricordo perché è girato uno spot, non so se gira ancora, ormai sono passati dei mesi, ma la Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche ha aperto una campagna di sostegno. La campagna non ha una scadenza, come voi sapete, ci scrivete, ci dite, insomma, potete scrivere alla rete dicendo: vorrei indirizzare questi soldi a una casa piuttosto che l'altra, noi saremo felici di informarvi le vostre sottoscrizioni a chi andranno. Ma è un modo di così dal primo mondo, che volenti o nolenti va razziando, di cercare di essere utili da qui. Sicuramente scrivere è utile, anche se scrivere a un prigioniero in Cile è molto più complicato. Se scrivere a un prigioniero in Italia, talvolta non sappiamo neanche se le lettere arrivano, ahimè le email non si possono mandare. Quindi un modo per essere effettivi è veramente quello di poter mandare qualcosa. Pochi euro qui lì sono assolutamente utilissimi, molto più utili che qui ci sembrano, appunto, un pugno di euro per fare poche cose, lì comunque sono invece molto utili. Quindi io vi invito ad andare a vedere sulla blog della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, sia sulla pagina Facebook che sul blog, che in italiano, di continuare ad interessarvi, di continuare a mantenere anche i vostri occhi puntati su questi prigionieri e prigioniere, perché hanno bisogno che a livello internazionale si sappia di loro. Già che voi sapete delle loro condizioni, di quello che gli sta succedendo, amplifica la solidarietà, amplifica l'attenzione su di loro e fa sì che, insomma, tutto ciò che si muove debba fare più attenzione. Più persone sanno di questi compagni, delle loro condizioni, di come vengono trattati, più loro avranno un'attenzione che potrà essergli utile. Sembra assurdo, ma in carcere è così, sia a livello umano, sapere che mi immagino un Mattias piuttosto che un Felipe, sapere che dall'altra parte del mondo qualcuno fa il loro nome, si interessa della condizione, a livello umano nel momento in cui si è carcerati è assolutamente un respiro enorme che si dà, ma anche sapere che c'è chi ci pensa non solo con la testa, ma anche cercando di muoversi, cercando di portare la propria teoria anticarceraria in una pratica, anche che a me a volte passa anche dal vil denaro, che purtroppo esiste e ci serve. Quindi, insomma, questo è un invito che faccio un po'.
Sì, no, fai bene, ti ringrazio per questo, Marta, perché adesso che io sono in Cile mi rendo conto che la situazione qua è veramente difficile a livello economico. Sì. Vedo i compagni e le compagne che di diversi collettivi attraverso l'autogestione cercano di raccogliere un po' di soldi per sostenere le diverse cause, no? Attraverso i pranzi, le lotterie, qualsiasi cosa si inventano per raccogliere i soldi, perché veramente fare un esempio, un pacco alimentare per un compagno o una compagna per le famiglie è veramente difficilissimo. Poi la vita, penso, è molto più cara. Io sono venuta l'anno scorso, ho visto una differenza di prezzi però assurdi, per cui tutto costa di più. Le condizioni di questo paese sono di povertà e di miseria veramente tremende, assolute. Una tristezza sociale che mi ha colpito veramente tanto in questo viaggio, ma dall'altra parte mi rinforza vedere come chi ancora scende nelle piazze, chi ancora si auto-organizza nei territori, nei quartieri, comunque va avanti col sorriso, con la forza, e non dimenticando a quelli e a quelle che ancora sono privati della propria libertà.
Geri, io ti chiedo se c'è qualcos'altro. Io so che tu nei territori ancora non sei stata, lì servirà poi che, ecco, quando scendi ci fai un po' il riassunto, perché io penso che ormai anche lì un po' l'aria sia cambiata. Io, come tu sai, l'anno scorso, credo circa un anno e qualcosa fa, abbiamo avuto, grazie a te, grazie alla rete, l'opportunità di fare una bellissima intervista a Juan Picciun, e era proprio all'alba dell'anniversario della nascita della CAM, la coordinadora Orauco Maieco, e l'onco Juan Picciun insieme ad altri, sono circa 5, diciamo, le autorità più importanti che sono state subito arrestate con la nuova, così, col nuovo governo, tanto per mettere sul tavolo le carte di come si sarebbe giocato. Quello che volevo fare era riproporvi una parte di questa intervista, perché queste organizzazioni sono quelle che applicano poi l'azione diretta di cui vi parlavamo, quindi i boicottaggi, piuttosto che le rivendicazioni poi di quei boicottaggi, che sempre seguono un'azione che viene fatta. Mai i Mapuche si sono nascosti dietro le azioni che hanno praticato. Ve lo vorrei far sentire, perché il Lonco in questa intervista proprio ci raccontava, ormai erano mi sembra 23 anni della coordinadora Arauca Maieco, non esiste sicuramente da ieri, che cosa significava e perché loro hanno sentito la necessità, come autodifesa del proprio popolo, della rifondazione del proprio mondo, la necessità di organizzarsi in una, come dicono loro, un'organica, le chiamano, no? Le organiche, cioè, quindi ci sono le comunità Mapuche e poi ci sono le organiche, quindi collettivi che applicano la teoria, come hanno scelto di fondare queste organiche proprio perché la rifondazione del proprio mondo sia possibile. Questa rifondazione, come abbiamo visto, serve da autodifesa laddove il capitale cerca di mangiare il tuo territorio ancestrale, reprimerti e fa sparire la tua cultura. Quindi stiamo parlando non di, appunto, di nuclei che decidono di armarsi in attacco, ma di armarsi in una difesa per dire basta al continuo allanamento, al continuo sgombri, alla continua cacciata dai territori dove il popolo Mapuche vive da millenni, no da 500 anni, da millenni, da sempre, quando erano gli unici pobladores, gli unici abitanti di quei territori, prima che arrivassero gli spagnoli e poi lo Stato cileno. Quindi credo che sia molto importante, perché sarà proprio la voce stessa di Juan Picciun a spiegarci in una maniera che poi capiamo che è quella che tutti vorremmo, che qualcuno facesse qualcosa per i nostri territori, no? Penso, insomma, alle grandi opere qui, penso alla TAV, penso alle nostre discariche, penso a queste nuove centrali a carbone che, insomma, pensavamo di salutare e tornano perché è scoppiata una nuova guerra. Quindi ecco, credo che le parole dell'Onco poi saranno quelle che, nella maniera più serena, cioè lui ci racconta che stanno facendo una cosa che probabilmente ognuno di noi vorrebbe, qualcuno che difende i nostri territori. Quindi, insomma, Geri, io non so se vuoi aggiungere qualcosa che tu pensi sia importante dire adesso, ma io credo che poi, non ti dico la settimana prossima, casomai quella dopo, ci risentiremo e ci racconterai le voci direttamente dai territori.
Sì, no, io adesso che hai nominato all'onco Picciun, Juan Picciun, mi viene in mente anche quello che è successo in queste settimane, che alcuni membri della CAM sono stati arrestati, e quindi l'elenco dei prigionieri politici Mapuche continua a aumentare, e che ci sono stati diversi scioperi della fame anche,
esatto,
di prigionieri politici Mapuche in diverse carceri del Cile, in Angol, in Lebu, in Cañete, esigendo ancora una volta che siano rispettati, diciamo, tutta la cultura, tutta la spiritualità del popolo Mapuche, che si possa svolgere come corrisponde all'interno del carcere. E in più tanti di loro hanno chiesto, per questo stesso motivo, il traslato dal carcere a un set, a un centro di studio e lavoro, come si chiamano qua, perché lì almeno possono svolgere tutte le sue cerimonie e tutto quello che corrisponde al popolo Mapuche. Quindi ci sono stati, però non lo so quanti prigionieri politici Mapuche in sciopero della fame queste settimane, arrivando a alcuni a 25 giorni di sciopero della fame, altri a quasi 50.
Esatto, più di 50.
Sì, e più di 50 giorni anche, riuscendo tanti di loro finalmente ad avere il trasferimento dal carcere a un centro di studi e lavoro, sì, che le permettono altre condizioni. Questo mi è venuto anche in mente. Io sicuramente in pochi giorni spero essere là, con tutte le condizioni che so che mi troverò, con la militarizzazione ancora, ancora più rinforzata, e con questo nuovo stato d'eccezione che ovviamente va a applicare più repressione alle comunità. Sé che la situazione, il contesto è molto pericoloso, però comunque saremo là, felice comunque di essere insieme ai compagni e le compagne mapuche, alle lamien mapuche di questo territorio, che continuano a lottare con tanta forza, con tanto neguan, con un coraggio enorme di fronte alla repressione e all'oppressione dello Stato cileno razzista.
Eh sì, Geri, io ti dico, cuidate, guardati le spalle, stai attenta. Ecco.
Sì, sì.
Poi so che insomma tu hai incontrato la Mare di Bau, una storia che ormai insomma questa radio oltre alla Schiena del Sole è arrivata, ci sono dei collettivi qua che si stanno interessando, abbiamo fatto rete e sappiamo che si sono unite, la storia di Bau, la storia di Stefano, che sono tutte persone che non sono slegate da questo tipo di violenza che un po' il governo insegna. Quando un governo parla con parole razziste e violente, e questo noi ne abbiamo un'ottima scuola, cresce il razzismo e la violenza nel paese, anche solo nominando certe parole. Questo è quello che succede in Cile, prima ancora di applicare leggi che poi permettano che la violenza si applichi e che la repressione si applichi. Quindi io ti dico, cuidate Geri, noi appunto, mandaci segnali che stai bene, che sei arrivata, e quindi io aspetterò che tu mi dici che sei tornata, e poi apriremo i microfoni anche, insomma tu lo sai che se sei importante ci sentiamo anche dai territori, anzi sarebbe bellissimo, ma non voglio metterti stress, tu devi stare lì concentrati su quello che hai da fare, e poi insomma saremo qua felicemente a riportare quello che tu hai visto, perché io credo che ahimè la situazione sia cambiata e non in positivo. Quindi insomma cuidate, io Geri ti ringrazio veramente. Grazie. Abbracciaci tutti e tutte. Va bene, soprattutto
a te,
Mattia,
Marta,
se lo vedi.
Sì, lo vedrò. Non lo mollo fino a che non torno in Italia. Mi deve supportare tutte le visite.
Ma sa che è contento.
Io l'ho detto. Sì, molto contento, dai. Speriamo presto vederlo fuori, che quello è l'obiettivo. E ti ringrazio a te, ringrazio a Radio Onda Rossa sempre per dare parola alla lotta del popolo mapuche e alla lotta che ancora continua con il popolo cileno.
Un abbraccio forte, Nehuen Geri.
Nehuen e Marichigüeu.
Marichigüeu, un abbraccio.
Ciao Marta, grazie.
Ciao.
Di tutto.
Dunque, la voce che avete sentito era quella di Geraldine, la nostra compagna, una delle fondatrici della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, che sentivamo appunto da San Antonio in Cile, e che indubbiamente insomma sono le voci a cui io preferisco dare spazio che dovervi narrare io queste situazioni dal Cile, perché credo che ecco questo è un po' quello che dobbiamo fare qui a Radio Onda Rossa. Quello che io vi voglio far sentire adesso è la bellissima voce della Zomo Weichafe, la mitica MC Migliaraya, proprio con un brano intitolato Sumane Wem.
Mi temor son los valores y los males.
De aquí todos salen, desde aquí todos salen.
Mi ancestra me ha enseñado que no hay nadie.
Que mi luz apague y que mi lucha apague.
Pero mi niña hermosa no la toca nadie.
No me la daña nadie, no la violenta nadie, no.
Y esta tierra mía